rider, lotte, morte, sfruttamento. Questo è un po' il quadro al quale ci siamo stati abituati in questi anni, perché siamo di fronte a una delle ultime frontiere dello sfruttamento capitalistico, che è stata denominata la gig economy, ossia l'economia dei lavoretti, descritta come forma di reddito integrativo per studenti o lavoratori già impiegati. La realtà invece è fatta di cottimo, assenza di tutele, paghe bassissime. Chi ci lavora lo fa a tempo pieno, spesso a rischio della vita, come emerge dai numerosi incidenti con morti e feriti tra coloro che fanno questo mestiere. Ci sono state anche moltissime lotte, alcune anche nell'ultimo periodo. Proviamo a fare il punto assieme ad un compagno, insieme a Mauro De Agostini. Ciao Mauro.
Ciao a tutte e a tutti, buona giornata.
Buona giornata anche a te. Vogliamo cominciare, voglio dire, ne abbiamo parlato tante volte dai microfoni di Blackout, però vale la pena, come dire, in qualche modo descrivere questo tipo di attività e poi le lotte che vi sono connesse.
Certo, beh, è una situazione piuttosto complessa. Comunque, in primo luogo va tenuto presente che il lavoro dei rider alla gig economy si inserisce in quello che è da anni, molti anni, il deterioramento progressivo delle condizioni del lavoro dipendente, per cui da lavori che erano comunque un lavoro dipendente che era normato da contratti nazionali, rispettati o meno, ma almeno c'erano, via via siamo andati verso forme di lavoro sempre più precario, no? Per arrivare ai tirocini gratuiti. Lavoro precario legalizzato, ad esempio un esempio tipico: nel 2013 c'è stato l'introduzione del famoso modello Expo, no? Per organizzare l'Expo di Milano i sindacati confederali sottoscrissero un accordo in cui in pratica era possibile legalmente pagare i lavoratori 3 ore e mezzo all'ora, no? Ecco, questo è il quadro in cui siamo, no? Vabbè. E qui dentro c'è la gig economy. La gig economy che cos'è? Dovrebbe essere, qui si fa questo grande uso ormai di termini inglesi, soprattutto quando si vuol fregare il prossimo, no? Il famoso latinorum, no? Di cui parlava Renzo. E sarebbe l'economia dei lavoretti, no? Anche, e quindi lavoro occasionale a chiamata, no? Quindi sostanzialmente questi, un esempio tipico che abbiamo sotto gli occhi tutti è quello dei rider. Una volta c'è sempre stato, insomma, la figura del fattorino che ti portava la pizza a casa, tu la ordinavi, e da qualche anno a questa parte è diventato un po' una regola con queste, dove sta la novità? La novità sta in queste grandi piattaforme che praticamente assumono, diciamo così, questi fattorini che ci mettono la bicicletta, ci mettono il telefonino, ci mettono il rischio della vita perché devono correre come pazzi, e fanno consegne a domicilio, strettamente controllati però da queste app, no? Ormai le app diventano i padroni della loro vita, per cui tra l'altro succede che il fattorino è discriminato sulla base delle consegne, quindi più spesso consegna più finisce in alto in graduatorio e quindi verrà richiamato, più in basso finisce per motivi vari e meno verrà richiamato. Dopodiché è anche facile, se uno si assenta per malattia o magari sciopera, estrometterlo senza tanti problemi dalla piattaforma. Allora, noi abbiamo visto comparire questo tipo di lavoro verso il 2015-2016, e già nel 2017 ci sono state delle clamorose proteste da parte dei rider, che poi tra l'altro sono partite proprio da Torino, no? Cosa è successo in quell'occasione? Nel 2017 la piattaforma Fodora, una delle principali, ha praticamente peggiorato ulteriormente le già precarie condizioni di vita dei lavoratori, praticamente passando da quello che era un compenso orario prestabilito, che all'epoca era di 5,70 euro all'ora, a un pagamento a consegna, cioè il vecchio cottimo, no? Quindi lì sono incominciate le agitazioni, e che insomma via via hanno preso piede. Anche poi i rider hanno tentato la via giudiziaria, inizialmente con scarso successo, perché proprio il Tribunale di Torino aveva respinto, insomma, le loro richieste, poi via via, insomma, poi si sa che anche la magistratura in genere è più o meno attenta ai diritti dei lavoratori a seconda del livello di lotte che questi riescono a mettere in campo, dalla solidarietà dell'opinione pubblica e insomma, dall'interesse che riescono a suscitare. La fortuna in un certo senso dei ciclofattorini è quella proprio di riuscire, insomma, con manifestazioni colorate a colpire molto l'opinione pubblica ed essere sempre in primo piano. E quindi,
ma anche, se posso permettermi, aggiungere anche una capacità di aggirare il processo di frammentazione e divisione tipico di questo lavoro. Cioè, ciascuno in realtà non si rapporta né con i propri compagni di lavoro, con i propri colleghi e colleghe, né tantomeno con il diretto datore di lavoro, che spesso è soltanto dentro la app. Ecco, questa solitudine è stata in qualche modo aggirata tramite il fatto che molti fattorini si ritrovano in un unico punto della città per ricevere gli ordini, li si conoscono, scambiano opinioni, idee. E poi questa forma di sciopero, che è stata adottata, quella di rifiutare collettivamente le richieste e di chiedere comunque contestualmente la solidarietà a chi le fa, e quindi in giorni di sciopero di evitare di fare richieste, ecco, tutto questo ha inceppato in più occasioni le possibilità di far andare a buon fine le consegne in una certa serata, in una certa giornata. Poi, se a questo si aggiungono azioni di picchettaggio nei confronti di alcuni dei principali fornitori di questo servizio, per cui rendendo impossibile la partenza degli ordini che arrivavano comunque, tutto questo ha consentito a questi lavoratori di inceppare davvero il meccanismo. Non dico di farlo saltare, non è un caso che in vari paesi europei ed extraeuropei stiano sperimentando, grazie alla tecnologia 5G, i robot rider, ossia dei rider che non sono più fisici, sono dei robot dotati di telecamera, telecomandati, in grado di seguire un percorso grazie alle varie maps che sono ormai disponibili, e di consegnare, il cibo senza una persona fisica collegata. Quindi ancora una volta la risposta a lungo termine potrebbe essere quella della eliminazione di questo tipo di lavoro, ma in Italia siamo ancora lontani da questo, quindi certo. Cerchiamo di vedere qual è, l'incastro e la situazione oggi. Io ti avevo un po' interrotto per fare queste interlocuzioni.
No, giustamente, tra l'altro, scherzando, c'è da curarsi, come si vede, diciamo, nei libri di fantascienza, che un domani siano i robot a mettersi in sciopero, no? No? Però adesso siamo in realtà quello che poi addirittura un procuratore di Milano recentemente ha definito lavoro da schiavi, perché effettivamente senza nessun tipo di garanzia, no? E poi comunque i riders sono solo comunque la punta dell'iceberg, perché pensiamo a tutti quelli che fanno le consegne di Amazon, eccetera eccetera, di dipendenti da cooperative oppure lavoratori impropri, eccetera, che già quelli sono decisamente meno visibili, anche se ormai sono diventati una figura fondamentale. Comunque, proseguendo, che cosa abbiamo visto? Che chiaramente le agitazioni dei rider hanno indotto anche la politica a interessarsi di loro, e quindi dopo larghe promesse, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, a settembre del 2019 si è arrivati a una legge che avrebbe dovuto normare la situazione dei rider, e che in realtà è stato un po', come spesso succede, un pastrocchio, nel senso che questa legge ha sì introdotto alcuni diritti minimali come l'assicurazione INAIL perlomeno, e poi il diritto ad avere un compenso minimo orario e l'eliminazione del cottimo, che poi è stata in realtà completamente aggirata, e anche altri diritti minimali. Però ha lasciato questa legge del tutto imprecisata il punto fondamentale, cioè quello della natura del lavoro, cioè se si tratti di un lavoro autonomo, come pretende il padronato, o se sia piuttosto un lavoro subordinato, no? Come è assolutamente nella realtà. Per cui praticamente di fatto, in base alla legge, i rider possono essere lavoratori autonomi, subordinati o parasubordinati, quindi di tutto e di più. E il tutto viene demandato alla contrattazione sindacale, che addirittura, come può succedere da qualche anno a questa parte, la contrattazione sindacale può addirittura peggiorare le norme di legge. E questo poi è puntualmente successo l'anno successivo con un accordo sottoscritto dall'Asso Delivery, che è l'associazione padronale lì di queste piattaforme, e l'UGL, il sindacato post-fascista. Praticamente questo contratto, applicando la legge in modo capzioso, ha ricondotto i rider alle condizioni di lavoro autonomo e ha reintrodotto dalla finestra il cottimo, e quindi siamo tornati esattamente alla situazione precedente. Ovviamente le proteste sono state notevolissime, scioperi e agitazione a tutto spiano, e evidentemente la situazione si è progressivamente evoluta, da un lato con la sottoscrizione in alcune località in cui la forza dei rider era maggiore, tipo a Bologna o a Firenze, di accordi con le singole piattaforme che consentivano condizioni migliori. Anche con l'intervento della magistratura, clamoroso è stato nel maggio 1920 che Uber Eats è stata commissariata dalla magistratura per caporalato, perché qui poi è stato scoperchiato, perché voglio dire, in realtà, appunto, come dicevi tu all'inizio, in genere ormai i rider sono non più persone che fa questo lavoro come doppio lavoro ogni tanto, sono o disoccupati di lungo corso che non sanno più che cosa fare, ne ho visti girare che avranno 60 anni, no? E che quindi si ingegnano con questo lavoro, oppure immigrati, spesso anche irregolari, e quindi chiaramente assunti in una situazione di ulteriore irregolarità, ricattabile tutto il resto, e spesso c'è anche proprio chiaramente intermediazione di manodopera, quindi è veramente una giungla spaventosa. Quindi Uber Eats era stata commissariata, no? E quindi costretta a evidentemente a migliorare la condizione di vita contrattuale dei lavoratori. A questo è seguito poi il 26 marzo, quindi praticamente l'altro ieri, c'è stata un grande sciopero nazionale dei rider, che tra l'altro hanno creato questa rete di comitati locali riuniti nella rete nazionale che si chiama Riders per i diritti, e che ha avuto anche successo. E praticamente in contemporanea una di queste piattaforme, il Just Eat, ha praticamente capitolato sottoscrivendo un accordo che dovrebbe portare all'assunzione di 4.000 ciclofattorini, inquadrandoli praticamente nel comparto della logistica, sia pur con condizioni particolari, che poi lì bisognerebbe studiare insomma il contratto un po' approfonditamente, però insomma è un bel passo in avanti, insomma, nel momento stesso in cui viene riconosciuto il carattere subordinato di questi lavoratori, evidentemente si aprono una serie di diritti come la malattia, evidentemente i contributi per la pensione, e via discorrendo, un salario minimo e tutto il resto. E poi ricordiamocelo bene, insomma, oggi come oggi è chiaro che il lavoro precario ormai è spaventosamente diffuso, ma se uno, a parte la situazione di crisi economica in cui siamo adesso, ma se uno si presenta in banca a chiedere un prestito, che so, perché deve comprarsi la casa o fare qualunque altra cosa, se non ha un lavoro a tempo indeterminato è praticamente impossibile ottenere un mutuo, no? Per cui comunque la situazione è in evoluzione, e in questo caso grazie alla lotta, bisogna dire, perché evidentemente niente gratis, e questo è uno di quei casi che dimostra platealmente come anche in questa situazione così disastrata come quella del giorno d'oggi in cui i diritti sono regolarmente lesi e calpestati, però organizzandosi, mettendosi insieme, agitandosi, c'è la possibilità di ottenere risultati significativi.
Decisamente, decisamente sì, anche se ovviamente la strada è molto molto in salita.
Certo.
Ecco, una domanda da fare è come mai questa volta sono scesi in piazza anche quei sindacati di Stato che normalmente oramai si limitano a fare burocrazia e non certo sostenere i diritti dei lavoratori. Forse perché la categoria, come dici tu, suscita simpatia o per qualche altra ragione?
Ma io direi, c'è chiaramente un discorso che laddove i lavoratori si muovono, il sindacato è costretto a rincorrerli per non rischiare che la loro rappresentanza venga assunta da qualche gruppo concorrente.
Quindi tu dici le forme di auto-organizzazione che si sono date in questi anni?
No, le forme di auto-organizzazione sono importanti, in alcuni casi c'è stato anche l'intervento di sindacati di base, che purtroppo il problema del sindacalismo di base lo sappiamo tutti che è estremamente frammentato, no? Però insomma è chiaro che ha cercato di dare il suo contributo, quindi da un lato c'è la rincorsa, poi è chiaro che nel momento in cui la legge che cosa ha fatto? Ha demandato praticamente ai sindacati il monopolio, i sindacati poi vogliono questo, sostanzialmente i sindacati confederali, no? Controllare il sistema contrattuale, no? E quindi in questo modo ottengono poi tutta una serie di privilegi, eccetera. Quindi la legge ha demandato tutto ai sindacati, questi i confederali sono stati fatti fregare dall'UGL, evidentemente, che è stata prontissima a firmare un accordo al ribasso, è chiaro che in qualche modo dovevano riprendere una posizione, no? Altrimenti si sarebbero screditati completamente. Ed è ovvio che non potevano in ogni caso accettare, in una situazione in cui comunque la categoria sta dimostrando capacità notevoli di mobilitazione, accettare delle condizioni al ribasso rispetto a quelle già modeste riconosciute dalla legge. L'UGL è chiaro che lo può fare, perché tanto l'UGL non rappresenta assolutamente nessuno, quindi già mettendo la firma su questo contratto pirata, è stato definito pirata persino dal Ministero del Lavoro, quindi figuriamoci un po'.
Beh, questo però è consentito dall'attuale legislazione, che prevede che se un contratto viene firmato anche da un solo sindacato, poi diventa il contratto. E
sì,
questo vuol dire incastra, fa anche parte di un apparato legislativo costruito contro i lavoratori in questi anni, e sì, che poi arrivi UGL a piantarci la bandiera, come dire, fa parte delle regole di questo gioco sporco.
Sì, sì, ma in realtà abbiamo, sì, questa poi c'era, avevo letto che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro calcolava che in Italia ci siano qualcosa come 600 contratti pirata, no? Cioè contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali inesistenti solo per peggiorare le condizioni di vita dei lavoratori, no? Abbiamo visto casi, per dire, in piena pandemia, no? Ha suscitato clamore il fatto che in alcuni ospedali privati come il San Raffaele di Milano la proprietà approfittasse dell'occasione per peggiorare le condizioni contrattuali dei lavoratori, passandoli dal contratto della sanità pubblica a un'area invece di sanità privata, chiaramente molto peggio retribuita e garantita, no? Quindi in realtà questi contratti a ribasso sottoscritti da organizzazioni pirata sono diventati un po' la regola, no? C'è una situazione di deregulation. D'altronde, quando vediamo un Renzi, no, che va in Arabia Saudita ed elogia Bin Salman, no, perché nel suo paese il costo del lavoro è bassissimo, santo cielo, ma in Arabia Saudita c'è poco più che la schiavitù, nel senso che c'è uno sfruttamento dei lavoratori stranieri provenienti poi soprattutto dall'Asia, che è qualcosa di spaventoso. Allora, se è questo il modello a cui questi signori ci vogliono portare, possiamo ben che immaginare, no? Sì, è chiaro. Beh, la deregulation totale.
L'esempio è decisamente calzante, viste le storie terrificanti che arrivano da quel paese, ma ecco, io ho la sensazione che passo dopo passo, sarà anche un passo del gambero, comunque un passo, ci si stia avvicinando ad una situazione del genere, soltanto le rotte in qualche modo la contrastano. Io credo che si possa tranquillamente dire che il Prius è stato le forme di auto-organizzazione spontanea che in molti luoghi i lavoratori i fattorini, i ciclofattorini, i fattorini a domicilio si sono dati. E in tutto questo poi si innescano appunto dinamiche come quelle del contratto pirata dell'UGL, la rincorsa della CGIL su una categoria sulla quale c'è particolare attenzione mediatica, ma poi alla fine la partita vera si gioca quando in campo si moltiplicano le forme di auto-organizzazione dal basso. Credo che questo sia
questa è una regola, e d'altronde è chiaro, no? È solo attraverso la lotta che si ottengono diritti, perché anche la legge, e noi vediamo benissimo, no, che laddove ci sia una situazione di agitazione sociale, leggi che magari non sono modificate nel tempo vengono interpretate in modo più favorevole o meno favorevole ai lavoratori e in generale agli sfruttati, perché poi alla fine della fiera è la forza, no, che fa la legge. Non illudiamoci che le cose
senza dubbio le leggi non sono altro che il precipitato normativo, la fotografia di rapporti di forza in un determinato momento storico. Quando i rapporti di forza sono tutti nella bilancia a favore della controparte, è chiaro che il precipitato normativo è a perdere. Nel momento in cui si riesce a invertire il senso della bilancia, le cose si modificano sensibilmente. Io ti chiederei un'ultima battuta e poi ci salutiamo. Un elemento che ritieni importante aggiungere a questa nostra conversazione.
Sì, niente, è che, ma io direi che questa vicenda dei rider, poi io preferisco usare il termine ciclofattore, perché, come dire, in italiano è più chiara, si capisce subito la fregatura, no? Perché ciclofattorino, vabbè, insomma, si capisce che cos'è il rider, ti dà l'idea del cavaliere misterioso che galoppa di notte col mantello nero, no? Cose di questo genere, no? Un'immagine realistica. Che questa vicenda dei rider però ci dà, credo, un senso di speranza e di ottimismo, no? Perché in un quadro in generale negativo, però noi vediamo che ci sono tante lotte in corso, non è affatto che la cosa sia così piatta come sembra. Della maggior parte delle lotte si sente parlare poco, c'è quella della logistica, no? Che ha, non a caso ultimamente a Piacenza, no? E ci sono stati una repressione spaventosa, no? Però insomma i lavoratori si muovono, si agitano, non è vero che il proletariato è sparito come vogliono raccontarsi, no? Certo, è molto più difficile organizzarsi, però insomma si vedono segni, diciamo così, di primavera, insomma speriamo in una primavera dei popoli in qualche modo, no? Che salti fuori, che sbocci in una primavera dei diritti.
Ti ringrazio moltissimo, alla
Grazie
prossima.
A voi.
Ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao. Ciao, ciao.